Questa è la Radio Vaticana in diretta.
Chiamaci al numero verde 800 208 802.
Amici sportivi della Radio Vaticana, ben trovati. Luca Collodi in studio. Il saluto ai colleghi collegati dalla redazione sportiva di Avvenire. Da Milano saluto Massimiliano Castellani, ben trovato.
Buona giornata Luca, buona giornata a tutti.
In collegamento dall'Isola d'Elba, Don Leonardo Biancalani, parroco e presidente della Nazionale Italiana Religiosi. Ben trovato anche a te, Don Biancalani.
Ben trovati a voi, radioascoltatori.
In studio a Roma, Antonio Menenti, nostro commentatore sportivo, ben trovato.
Buona giornata a tutti.
Parleremo di calcio internazionale, lo Zambia vince la Coppa d'Africa, ma iniziamo subito a parlare di freddo e di campionato di calcio italiano. Castellani, stasera si giocherà nel gelo di Siena una delle due partite, e cioè Siena-Roma, mentre si giocherà a Napoli, Napoli-Chievo, alle 20:45. La domanda l'abbiamo già posta la scorsa settimana, la riponiamo. A Siena non ci sarà la neve, ma si giocherà a temperature polari, meno 2, meno 3 gradi. Nessuno pensa al danno che a livello muscolare potrebbero avere i giocatori e nessuno pensa al fatto che sugli spalti dello stadio di Siena forse ci sarà poca gente. Allora la domanda è questa: perché quando si fanno i calendari nel mese di dicembre e di gennaio non si pensa di giocare in altri orari e non in notturna?
Ma perché ormai l'unica cosa che conta sono i contratti televisivi, quindi Sky, Mediaset Premium hanno la precedenza e i loro palinsesti devono essere sistemati nel serale, così la gente torna dal lavoro e dopo cena si gode lo spettacolo televisivo, mentre invece i poveri abbonati, i poveri paganti da stadio, ormai sono diventati delle rarità, sono veramente castigati da questi orari, da queste situazioni che sono francamente imbarazzanti. Tra l'altro, aggiornamento dell'ultima ora, mercoledì sera a Cesena, Cesena-Catania non si disputerà e si giocherà il 7 marzo insieme a Bologna-Juve, Parma-Fiorentina, e speriamo che scelgano in quel caso un orario non notturno.
Don Biancalani, allora perché quando si fanno i calendari nessuno dice niente, a partire proprio dai calciatori? Possibile che i calciatori, l'associazione calciatori, non abbia niente da eccepire su questi calendari notturna nel gelo?
I calciatori hanno insistito semplicemente per allungare il periodo della pausa natalizia, vogliono più soldi, il resto a quanto pare non gli interessa. Questi sono i fatti, poi possiamo starci a girovagare per quanto vogliamo, ma i fatti rimangono questi, nudi e crudi.
Antonio Menenti.
Ma oramai sembra il campionato del pattinaggio su ghiaccio, mi sembra assurdo che continuiamo a vedere queste partite in notturna, in televisione. A questo punto è rimasto soltanto lo sciopero dei telespettatori, che dovrebbero veramente chiudere la televisione e non dare la possibilità di avere questi contratti alle televisioni stesse con i vari sponsor e con tutto il resto che manda avanti questo grande baraccone.
Castellani, tra l'altro, questi orari in notturna, nel gelo, e ripetiamo, con rischio anche per la salute dei calciatori, soprattutto per l'attività muscolare, possono arrivare poi alla fine a dare un verdetto falsato del campionato di calcio? Domanda: la Juventus o il Milan o altre società potrebbero fare ricorso alla fine del campionato per denunciare l'anomalia di questo campionato per quanto riguarda i calendari?
Ma questo non lo so e non credo che sia possibile. Fino adesso le uniche denunce che sono arrivate da parte delle squadre di club sono quando su infortuni i loro giocatori in nazionale. Io penso che, tra l'altro, non possono neanche rivalersi, perché loro sono le prime a beneficiare di questi contratti televisivi. Quindi alla fine esistono delle situazioni paradossali in cui c'è un Antonio Conte che a Parma avrebbe voluto giocare anche con un metro di neve, perché comunque è un calciatore ed è abituato ad andare in campo in qualsiasi condizione meteorologica, e invece ci sono appunto le necessità della tutela e la salvaguardia degli spettatori, perché in effetti in quel caso a Parma-Juventus non si poteva giocare perché gli spalti erano ghiacciati. Esistono troppi problemi che vanno appunto da un problema di sicurezza e sconfinano poi queste contraddizioni di fondo che sono appunto frutto del sistema calcistico che è legato ai contratti televisivi.
E proprio sui problemi di sicurezza, Don Biancalani, una partita come potrà essere quella di stasera a Siena, a -2, -3 gradi, può presentare qualche problema, ad esempio per gli spettatori, che saranno pochi, lo diciamo già subito, sugli spalti rischiano magari di essere oggetto del freddo, magari qualche parte dello stadio ancora ghiacciata?
Ma sicuramente sì, anche se comunque abbiamo risposto in precedenza, saranno pochi e saranno costipati, visto il Franchi, tutti sotto la tribuna. Certo, non so cosa possiamo dire e non so che tipo di immagine possiamo avere stasera da quello stadio, ecco. Molto desolante.
Menenti, a chiudere questa riflessione, anche se da Siena ci fanno sapere che da venerdì non nevica più nel comune toscano, il campo regge bene, ci sono i teloni e quindi tutto sembra apparentemente in regola.
Ma tutto sembra apparentemente in regola tranne la temperatura, anche se poi abbiamo visto la partita Italia-Inghilterra di rugby regolarmente giocata con la nevicata in corso qui a Roma. Rimane soltanto il dubbio di che cosa effettivamente il campionato ci stia proponendo. Come avevo già detto in precedenza, sicuramente ci sono, diciamo così, delle anomalie che poi impediscono alle squadre di stare e di esprimersi al meglio. Sicuramente un problema lo rileviamo, a quanto diceva prima Massimiliano Castellani. La nazionale è l'unica che non paga i giocatori e tantomeno gli infortuni, apposta che si arrabbiano tutti.
E ancora a chiudere con Castellani, che sappiamo impegnato in una riunione di redazione, si può parlare quindi in modo definitivo e ufficiale ormai di campionato spezzatino, Massimiliano?
Sì, campionato spezzatino, ma campionato soprattutto rovinato, guastato da questi continui rinvii. Si potrebbe tornare, abbiamo già detto la settimana scorsa, basterebbe semplicemente tornare alle vecchie ore 15. Si risolverebbero molti problemi, perché comunque sia le nevicate invernali, i geli comunque ci stanno. Non ci sta invece questa mancanza di sensibilità nel tutelare lo spettatore da stadio, che un tempo era l'unica risorsa, oggi invece non conta più nulla.
E noi stiamo su questa tua riflessione, la rilanciamo. Grazie dalla redazione sportiva di Avvenire a Massimiliano Castellani, a lunedì prossimo. A questo punto noi apriamo una parentesi internazionale, perché lo Zambia ha vinto la sua prima Coppa d'Africa, ha battuto ieri sera a Libreville la Costa d'Avorio 8-7 ai rigori. Noi abbiamo ai nostri microfoni padre Moses Amangole, che è il responsabile del programma inglese Africa della Radio Vaticana, tra l'altro è un tifoso dello Zambia, essendo proprio lui di origine di quel paese, e con lui abbiamo commentato la prima volta in Coppa d'Africa dello Zambia. Ascoltiamo padre Moses.
Guarda, è stata una notte bella e siccome per 2 settimane, 3 settimane sono stato in Zambia da quando è iniziato questa Coppa Africa, e ho visto la gente che erano contenti, anche se all'inizio non credevano molto a questa vittoria, ma ho visto questo entusiasmo della gente sulle strade, specialmente a Lusaka, tutti portavano le magliette della nazionale. E almeno per 3 settimane di questi passati tutti erano concentrati sulla partita, sulla vittoria della Zambia. Alcuni ci hanno creduto, alcuni di noi non avevamo la tutta fiducia nella squadra, perché c'era sempre qualcosa da dire, questo giocatore non gioca bene, perché l'allenatore non ha messo quello lì. Ma alla fine, ogni giorno quando giocava, si vedeva che i giocatori erano concentrati a vincere ogni partita.
Padre Moses, lo Zambia è uno dei paesi più poveri dell'Africa. Cosa rappresenta questa vittoria nel calcio per il paese?
La prima cosa che volevo dire è che, anche guardando dei giocatori, sono forse uno o due professionisti che giocano in Europa. Molti di loro giocano a casa in Zambia, alcuni giocano in Sudafrica. Allora, per me questa vittoria rappresenta che anche con tutti, con la fiducia, con tutti i mezzi che ci sono, se una nazione lavora, uno si può vincere anche contro i paesi che gioca molto bene, come la Côte d'Ivoire. Erano una squadra con più dei professionisti che ci sono, con tutta la povertà che ci sono, guardando come la gente erano contenti quando ero in Zambia. E si può dimenticare anche la povertà, si può trovare un altro senso della vita, che c'è anche la gioia immensa della povertà che ci sono.
Lo sport può riscattare un paese?
Sì, 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 sì. E ho visto anche un po' dei segni che posso dire di rispetto, anche di riconciliazione, perché da noi abbiamo avuto le elezioni l'anno scorso e il presidente che ha perso ha un po' dei problemi, perché sono le cose che si stanno scoprendo che non andavano bene, ma per questa finale il presidente attuale ha mandato lui, che, perché lui è un tifoso, e lui ha detto: guarda, tu io lo so che sei tifoso, puoi andare, la Stato pagherà per tuo viaggio in Gabon per assistere a questa partita. E poi ha mandato il primo presidente Kenneth Kaunda, che è uno dei presidenti della nostra storia, che ha fatto di tutto anche per sviluppare il calcio in Zambia. Allora, con questo io vedo un po' tutti i politici sono riuniti accanto a questa squadra. Io lo so anche nelle chiese, quando giocavano c'erano i preti che dicevano domenica dovevano fare una specie annuncio che dopo questa messa andate a guardare la partita, preghiamo, ma speriamo, lasciamo tutto nel mani di Dio.
Lo Zambia ha battuto ai rigori la Costa d'Avorio.
Sì.
Ha colpito la squadra finita la partita al centro del campo, riunita in preghiera.
Sì, e questo forse io può dire che molti della gente in Zambia sono cristiani. Ci sono alcuni che non pregano, poi sono i musulmani, sono pochissimi, ma questa è già ufficialmente lo Zambia è descritto come un paese cristiano nella nostra Costituzione. Ci sono una frase che dice che lo Zambia è un paese cristiano. Allora, facendo questo, allora attualizza questo preambolo che ci sono nelle Costituzioni, che la preghiera, possiamo fare la preghiera prima di fare qualcosa. Anche alla fine ringraziamo Dio quando vinciamo qualcosa. Anche perdendo dobbiamo pregare.
Padre Moses, lo Zambia ha vinto ricordando la storica squadra del 1993 che è morta in un incidente aereo.
Sì, questo è un'altra cosa che mi ha colpito molto. Mi ricordo quel giorno, ero in seminario quando la notizia è stata diffusa nel 93, che la squadra, prima dicevano l'aereo è sparito, nessuno lo sa dove è andato questo aereo con tutti i giocatori e i crew dell'aereo. Allora, per me simbolicamente, che da noi fino da quel giorno Gabon, Libreville sono stati i nomi che rappresenta il passato, che ci commuove. Anche non è un ricordo bello, ma vincendo in questo stesso luogo è simbolico. Da Gabon, dove i nostri giocatori sono morti, da Libreville possiamo alzare il Coppa Africa.
Questo è il commento di padre Moses Amungole, nostro collega dello Zambia, Zambia che ha vinto la sua prima Coppa d'Africa. E allora un commento su questo, a partire da Don Leonardo Biancalani, sul calcio africano che ha sempre delle sorprese per gli sportivi.
Ma questo insegna che a livello di calcio africano che non contano sempre i miliardari, gli strapagati, conta sempre l'umiltà, lo spirito di sacrificio e il gruppo. E lo Zambia ha vinto la Coppa d'Africa per questo motivo. Al di là di grandi squadre blasonate africane che hanno appunto fuori classe in Europa, che hanno completamente deluso.
Antonio Menenti, non c'è il rischio ora che qualche giocatore dello Zambia sia prelevato o portato in Occidente e la favola dello Zambia possa finire e affogare nei milioni che possono arrivare?
Io credo di no. In questo momento lo Zambia forse si è posto nella decisiva maniera di avere dei suoi rappresentanti in altri campionati. E questo
molti potrebbe... giocano nel campionato del Sudafrica, tra l'altro.
Esatto, ma arrivare in Europa o in altri campionati stranieri potrebbe anche significare aumentare, tra virgolette, il tasso tecnico e riuscire a migliorare e a portare allo scoperto una nuova realtà di un altro paese.
Chiudiamo sul campionato di calcio, torniamo in Italia, Don Biancalani. Allora, vediamo la classifica del campionato. Secondo te è veritiera la prima posizione del Milan, visto che la Juventus deve recuperare ben due partite, mentre sulla Lazio che riflessione facciamo? Se il Milan rischia, forse la Lazio ha consolidato in questo turno il terzo posto?
La Lazio ha consolidato il terzo posto pur faticando con il Cesena. Il Milan, il primato del Milan è un primato bugiardo, perché ci sono sei punti per la Juventus in palio. Lo vedo molto in difficoltà al Milan, mentre la Juventus la vedo solida e compatta.
Ma io intanto devo fare i miei complimenti alla Lazio e a tutto il suo staff, che è riuscito a mantenere, diciamo così, la concentrazione giusta per andare avanti. È una squadra che ha delle forti possibilità. C'è da notare in tutto questo, naturalmente, che l'Udinese ha perso quello smalto che ha avuto per parecchio tempo, e come stavamo dicendo conteranno le partite e le panchine soprattutto delle varie squadre.
Don Biancalani, l'Internazionale per la prima volta a San Siro è stato contestato il presidente Moratti, è un segnale indicativo?
Sicuramente sì, Moratti ha abituato i suoi tifosi a campagne miliardarie. E certamente quest'anno c'è stato un ridimensionamento per ragione di bilancio e anche la cessione di Thiago Motta. Credo che ci sia un pochino di frizione, ma è normale. In questo tempo di fair play legato ai bilanci dell'UEFA, anche l'Inter deve ridimensionarsi.
Totti raggiunge le 700 presenze nella Roma, compresa anche la nazionale. La Roma è una squadra che deve rifondarsi, è in un cammino positivo secondo te?
No, la Roma è un laboratorio di idee, credo che se lasceranno lavorare Luis Enrique e soprattutto la dirigenza, fra 2 o 3 anni la Roma sarà stabilmente nelle prime 4.
I tifosi della Roma sono consapevoli di questo secondo te?
Non ancora, però stanno entrando in questa dimensione.
Uno sguardo invece anche al Napoli. Per la prima volta Mazzarri, allenatore del Napoli, ammette dei problemi e certamente la presidenza del Napoli potrebbe, Menenti, pensare anche a una sostituzione prossima dell'allenatore?
Ma credo di no, anche perché una sostituzione in corsa con le varie possibilità del Napoli, che è ancora tuttora in piedi, sembrerebbe quantomeno sconsigliabile. Comunque adesso è ritornato qualcuno in Italia o ai confini dell'Italia che potrebbe offrire una soluzione per molte panchine traballanti.
Sei d'accordo, Biancalani, su questo?
Ma io credo sì, che il Mazzarri arriverà fino a stagione. Per il Napoli c'è la tentazione Lippi o Capello, ma Capello sicuramente lo vedo verso altri campionati molto più sostanziosi.
Noi ci fermiamo qui, amici ascoltatori. Grazie ai nostri colleghi, Don Leonardo Biancalani, presidente della Nazionale Italiana Religiosi, Antonio Menenti in studio, con il quale vorremmo chiudere con un telegramma, una buona notizia dal mondo dello sport, come tu vedi anche questa settimana sportiva passata e futura.
Ma io vorrei porre l'accento esclusivamente su un grande spettacolo che si è svolto qui a Roma. C'è stata una partita di rugby, oserei dire, fantastica. A parte il risultato, che forse non ci ha premiato, però ho visto una grande nazionale italiana e soprattutto ho visto uno spettacolo sugli spalti che non vedevo da anni, oserei dire. E gli spettatori inglesi sono stati veramente stupendi, ci hanno stretto le mani, sono stati molto calorosi e sono stati ben accolti.
70.000 persone all'Olimpico per una partita di rugby. Tra l'altro, e dobbiamo chiudere, le Olimpiadi per Roma 2020, siamo ancora nella più grande incertezza, grande preoccupazione nel comitato organizzatore, però a quanto pare il governo italiano e il Premier Monti non ci vede chiaro.
Non ci vedono chiaro, anche perché noi siamo il paese che all'ultimo momento dà il famoso colpo di coda e si pone poi alla testa delle iniziative. Vedremo cosa sapranno fare le nostre varie istituzioni sportive.
Poco fa il ministro dell'Ambiente Clini ha detto che per Roma 2020 non servono nuove strutture da costruire, e questo invece mi sembra di capire proprio quello che vogliono alcuni imprenditori, cioè le Olimpiadi a Roma come occasione di crescita economica e poco sportiva.
Ma la crescita economica e poco sportiva è un'eterna diatriba che oramai specialmente chi abita a Roma conosce bene, tra stati promessi, non fatti, villaggi sportivi e quant'altro, siamo abituati a tutto.
Italia 90 è una gran brutta pagina. Bene, noi ci fermiamo qua, grazie ad Alvaro D'Amico per la parte tecnica, Luciana Fantini, Patrizio Ciprari, da Luca Collodi è tutto, l'appuntamento con lo sport è per lunedì prossimo alle 12.35 e alle 18.30. Grazie e buona settimana sportiva.